Lode e gloria al Signore. Insomma, volevo che il fratello Bruce dica alcune parole e anche tutti i fratelli che sono qui, anche loro dovrebbero dire qualcosa. Abbiamo qui dei fratelli che servono, i cui cuori sono pieni. La parola del Signore è veramente in tutti i paesi, è arrivata e ovunque vi sono dei fratelli che continuano a portare la parola. E io penso ai nostri fratelli in Romania, in Austria, nella Svizzera, in tutti i paesi, nel Portogallo, nell'America del Sud, in tutto il mondo vi sono dei fratelli che portano la vera parola del Signore, che rimangono nella parola, che non vanno oltre la testimonianza della Scrittura. Anche per questo siamo ri molto, molto riconoscenti. Poi abbiamo oggi questo nostro fratello Hempel, poi abbiamo tutti i nostri fratelli, i nostri amici, la famiglia Ellis da Edmonton nel Canada, i nostri amici dal Brasilia, dal Portogallo, tutti gli amici dalla Romania, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Slovacchia. Semplicemente siamo riconoscenti che potete essere qui e che la parola del Signore la potete udire con un cuore aperto e sincero, che ascoltate in modo giusto e potete accettare. Abbiamo forse in questo giorno abbiamo alcune parole da dare a tutti. Per me, un giorno particolare oggi, perché 44 anni fa, alla Luisenstrasse, giù al secondo piano, direttamente prima che l'alba, ecco che avvenne quanto il Signore, con una voce veramente penetrante, disse: il Signore, mio servitore, il tuo tempo per questa città è fa poco passato, io ti manderò in altre città a portare la mia parola. Era veramente colpito. Io sono caduto verso la sinistra, ero sul tapete. Nessuno può veramente sentire la potenza della parola del Signore con assolutezza. Ciò penetra veramente. Anche oggi è il 2 aprile, domenica, il 2 aprile dell'anno 30, il nostro Signore viene chiamato giorno delle palme, il nostro Signore secondo Zaccaria 9, versetto 9, secondo Matteo 21, è entrato a è andato a Gerusalemme e tutto il popolo ha osannato, ha gridato Osanna. E chi lo legge nell'Evangelo di Luca, nel capitolo 19, potrà vedere che il nostro Signore era veramente contristato, e quanto era sul Monte degli Ulivi e ha guardato su Gerusalemme e ha pianto. Osanna, eppure, malgrado tutto, il Signore dovete dire: voi non avete riconosciuto il tempo della vostra visitazione. Fratelli e sorelle, possiamo anche leggere e citare versetti biblici, li possiamo cantare, ma ciò non basta. Dobbiamo riconoscere le promesse per questo tempo e che ci siano rivelate, e per essere partecipi a ciò che Dio fa. Nell'ufficio ho trovato questo testo. caro fratello Frank, sono passate 44 anni dal tempo che tu hai ricevuto questo compito enorme. Con il tempo e con certezza non era più semplice, al contrario il peso, il fardello diventa sempre più pesante. Nessuno tra noi può prenderti questo peso, ma forse potete dare un po' di meno peso. Possiamo soltanto stare dietro a te e pensare a te nella preghiera e semplicemente essere qui per te. Il Signore ti benedica, ti fortifica e che ti aiuta. Siamo semplicemente riconoscenti a Dio, siamo indegni tutti, soltanto uno è degno di ricevere l'onore, la gloria e l'onore. Pietro disse: Signore, vai lontano da me, io sono un uomo non degno. Quale è l'uomo che pensa al suo o che pensa al, che tu prendi cura di lui e che tu hai misericordia di lui? Tutto è grazia, tutto è fedeltà e siamo veramente riconoscenti che Dio non è passato accanto a noi, che Dio ci ha parlato tramite la sua parola, che Egli ci ha dato accesso alle rivelazioni veramente nel santuario santissimo, di poter apparire davanti al suo presenza, dove non sono più gli uomini che parlano, ma dove è Dio che parla tramite la sua parola, ci parla. E poi non c'è più nessuno che deve ammaestrare l'altro, ma tutti saranno ammaestrati da Dio. In relazione con questo, io ho una grande richiesta: in questo luogo non facciamo prescrizioni, non diciamo a nessuno ciò che deve o ciò che non deve fare, ma quella richiesta abbiamo che distribuite della letteratura senza, che non è necessaria, che molte cose avvengono sulla terra, lo sappiamo, ma io credo che non siamo qui per leggere o di concentrarci su ciò che gli uomini dicono, ma che qui siamo venuti per leggere e udire la parola di Dio. E così non si discute più, la parola di Dio è chiara per tutti ai quali viene rivelata. Un uomo scrive qui dal 49: io sono Cristo, e io arrivo piano piano alla perfetta, attraverso la perfezione. Da 49 anni io sono Cristo. Ci sarebbe molte cose accadono, e anche dove ci sono delle riunioni internazionali, naturalmente viene molto popolo insieme, e talvolta vi sono di quelli che sono sotto l'influenza delle diverse dottrine e anche dei correnti di fede, ma qui vogliamo tutti andare in una sola direzione e vogliamo avere il traguardo davanti a noi. Io ho anche la richiesta che le cose che sono private, che per noi le conserviamo per noi. Cosa deve portare la discussione su una televisione? Che tutto lascia ogni persona in pace. Chi ha ancora tempo di guardare la televisione, che lo faccia. Un altro non deve esprimere e anche costringere la sua opinione. dove è la libertà personale. Io penso al fratello Branham che ha detto: nella mia casa non ci sarà mai un televisore, perché ci sarebbe forse, io forse prenderei il mio fucile e forse lo sparerai. Poi viene il fratello Frank a Jeffersonville, poi viene il fratello Frank a Tucson e viene onorato e può entrare nella casa del fratello Branham nel tempo del mio tempo lì. E ecco, il fratello Frank può dormire nel letto in cui il fratello Branham ha dormito e posso sedersi nel dove il fratello Branham si è seduto. Ma era la casa della sorella Lassen che il fratello Branham aveva dato a questa sorella finché potesse andare alla sua propria casa. Io non sono giudice su questo, ho soltanto una richiesta: se voi stessi ascoltate la parola così, che non è ancora fino in fondo nel cuore, è ancora non potete parlare la parola meravigliosa, ma con i vostri pensieri avete ancora delle cose secondarie. Allora lasciate gli altri in pace, essi desiderano essere benedetti e poi andare via. Ognuno che sia certo della sua opinione in quelle cose terrene. Potremmo dire molte cose, io penso anche alla lotta delle culture. Ancora una cosa voglio dire: io ho portato con me il Corano e pensate un po', qui nel Corano io leggo, sta scritto, e anche il testo esatto riguardo al nostro Signore Gesù Cristo nella sura 4 versetto 120, essi dissero: abbiamo Gesù Cristo il figlio di Maria, abbiamo ucciso il mandato da Dio. Non l'hanno ucciso, ma non l'hanno crocifisso, ma sembrava loro che era una forma uguale a lui. Quanto poi si legge e mettiamo da parte un Corano, allora non vogliamo fare male alle persone, abbiamo soltanto dato ragione a Dio. Pensate un po', le persone passano accanto di ciò che Dio ha mostrato, quale salvezza, quale redenzione all'umanità. La gente passa accanto e dicono che il Signore non è stato crocifisso, non è morto. Per noi è il punto centrale. Tutta la Sacra Scrittura ne dà testimonianza che il nostro Signore è venuto a noi, è morto per noi, che Egli ci ha riconciliati con Dio e che Egli ci ha portati dalla morte nella vita. Ora la domanda: abbiamo ancora il diritto di dire Dio e la Bibbia hanno ragione, o forse dobbiamo dare ragione alle culture, alle diverse religioni? Soltanto Dio ha ragione, soltanto ciò che è stato confermato, Dio potrà rimanere davanti a Dio. Tutto il resto non ha nessun valore e le persone, miliardi per miliardi di volte, vengono ingannati e passano accanto a Dio. e sono ingannati entrano anche nell'eternità. La domanda è questa: quanto tempo possiamo ancora parlare di questo? Perché chi ode, quanto udiamo le notizie dal Vaticano, allora notiamo come le culture vengono insieme e non se ne parla più. Non si parla sui punti che sono differenti e che vengono ammaestrati differentemente, ma si parla soltanto dell'unità delle culture, delle religioni, e si parla solo di questo. Per noi all'ordine del giorno è soltanto la chiamata fuori, il compimento della Chiesa sposa, ma forse vi meravigliate che il Papa parla anche la pietra della vetta, parla anche del discepolo e del maestro. Se leggiamo tutte queste notizie e le prendiamo a cuore, allora notiamo quanta somiglianza c'è, come i versetti della Bibbia vengono usate o abusate e le proprie cose vengono giustificate. Non vogliamo entrare di più in dei dettagli, vogliamo lasciare ogni cosa nelle mani di Dio, ma una cosa deve rimanere per sempre: non abbiamo udito delle parole di uomo, ma abbiamo udito la parola di Dio. E non crediamo alle interpretazioni, ma crediamo alla parola di Dio che dimora in eterno. E in questa parola vi è il piano di salvezza del nostro Dio dall'inizio alla fine. È stato scritto. Soltanto due osservazioni, discussioni anche sono state fatte se Gerusalemme e Babilonia o se l'anticristo non sarebbe un ebreo. E poi questo è veramente troppo troppo lontano, non va. Prima l'anticristo è l'empio, e come abbiamo sempre detto, dobbiamo avere la parola chiave, dobbiamo trovarla per aprire la porta. Il popolo di Israele è il popolo della legge, e l'empio deve, già quando vediamo la parola, deve essere non un giudeo, cioè un empio, uno senza legge, un uomo che non ha nulla a che fare con la legge. E poi se andiamo al profeta Daniele, allora anche sappiamo che egli muterà la legge e così via. Anche su questo non vogliamo dire molte cose, ma in ogni caso Babilonia e Gerusalemme e il popolo Israele che è stato eletto da Dio, è il popolo eletto di Dio nel naturale, come la Chiesa da tutti i popoli, nazioni e lingua, e la Chiesa eletta, la Chiesa sposa eletta. Così abbiamo entrambi: il popolo di Israele, quale popolo eletto da Dio. Dio ha iniziato con Israele e Dio terminerà con Israele, potrà compimento, lo possiamo leggere in Romani nel capitolo 11 e anche in altri brani. Quanto il numero delle nazioni è arrivato, allora il Dio si manifesterà, rivelerà ad Israele. E se poi andiamo in Apocalisse 14:1, allora vediamo i 144.000 che dopo il servizio, il mistero dei due testimoni di Apocalisse 11, che da ogni tribù vengono 12, vengono chiamati fuori e vengono sigillati sul monte Sion, le vediamo apparire. Poi, perché la Sacra Scrittura parla ripetutamente che Babilonia è la grande città che impera sopra i re della terra, e tre volte sta scritto in Apocalisse 18 che in una sola ora è stata distrutta Gerusalemme. Non sarà distrutta Gerusalemme, viene costruita il Tempio, il Monte del Tempio rimane il Monte del Tempio, il Terzo Tempio sarà edificato al posto dove vi era il Primo e il Secondo Tempio. E per questo siamo riconoscenti a Dio. Possiamo chiederci chi sono le persone che osano di dire qualcosa nell'ambito religioso, che dicono qualcosa che non è in armonia con Dio e con la parola di Dio. Noi ringraziamo il Dio che abbiamo timore davanti alla sua parola e che abbiamo già preso le decisioni, che le rispettiamo, le decisioni che ha preso, e ringraziamo semplicemente il Dio. Ancora un pensiero per quanto concerne il miscuglio: devo dire semplicemente, chi legge in Genesi 6 deve capire quale conseguenza ha avuto il miscuglio nei giorni di Noè. E se il Signore dice come era nel tempo di Noè, così sarà anche di nuovo. Dunque, vediamo, si parla di mescolanza, di miscuglio, ma c'è anche una chiamata fuori. E quelli che entrano nell'arca e che non saranno veramente colpiti nella perdizione. Il miscuglio conduce alla distruzione. E se Dio ci ha chiamato fuori, se Dio ci conduce fuori e si rivela a noi, allora per favore non ancora di nuovo miscuglio tramite interpretazione, ma santificati nella parola della verità. Giovanni 17:17, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Noi stessi possiamo soltanto tramite la fede, non tramite opere, ma tramite la fede, mettendoci a disposizione di Dio, e ciò che Egli ha detto nella sua parola lo possiamo credere, lo possiamo rispettare, e allora Egli può veramente penetrarci con la sua santità e veramente può renderci affinché possiamo apparire davanti al suo cospetto, perché la sposa deve essere una sposa parola, come lo sposo era la parola diventata carne. E come il fratello Schmidt ha letto nel Salmo 95 versetto 3, il fratello Leggio ha letto il versetto 4, Salmo 25 versetto 3, che nessuno sarà poi. Insegnami, o Signore, le tue vie voglio imparare. Ieri abbiamo letto, abbiamo vissuto cose meravigliose, persone sono venute avanti, hanno creduto tutta la vita, ma non avevano la certezza nei loro cuori, e si l'hanno ricevuto. È semplicemente bello che la parola di Dio non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. potremmo anche parlare di diverse cose che accadono, potremmo entrare nei dettagli, ma il tempo è prezioso e le vogliamo usare. Sapete che nelle lettere circolari abbiamo ancora di esporre alcune cose, e con l'aiuto di Dio ciò continuerà così finché il Signore venga, che semplicemente abbiamo l'informazione divina che la possiamo dare più avanti, Antico e Nuovo Testamento, che portiamo sullo stesso denominatore, e così che il popolo sia informato e che possa conoscere il piano di Dio di salvezza per grazia. Se leggiamo Efesini nel capitolo 3, allora abbiamo una introduzione in ciò che Dio ha dato alla Chiesa, l'ha predestinato per essa, e io spero che noi conosciamo e che abbiamo notato questo brano biblico. Vogliamo entrare così nella meditazione, e voglio chiedere il nostro fratello Hempel, voglio augurare la benedizione. Egli deve andare alle 12 meno un quarto, deve essere portato all'aeroporto, e perciò dopo non avremo più possibilità di prendere commiato di lui, e lo facciamo ora. Che Dio ti dica e che sia con voi, con te, fratello. In Efesini nel capitolo 3 leggiamo nel secondo versetto, Efesini capitolo 3 versetto 2: senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi, che me per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Essenzialmente così che Dio ha diversi ministeri nella Chiesa, egli li ha stabiliti, e arriviamo al punto che cosa ci sarebbe di utilità che Dio abbia mandato un profeta se non fosse nella Chiesa i diversi ministeri che continuano a portare e insegnano ciò che gli ha dato. È così che la Chiesa viene veramente rivelato. Quante volte dobbiamo dirlo, ciò che Dio ha dato a suo servitore, e anche per tutti i servitori di Dio, affinché che ciò che Dio ha dato possa essere trasmesso. Così era col ministero di Paolo con tutti i servi di Dio. Paolo poteva dire: ciò che mi è stato conoscere ho ricevuto dal Signore, questo io ve lo trasmetto. Qui egli scrive a Timoteo che egli deve rimanere nell'insegnamento, nella dottrina divina, e deve essere annunciato senza essere adulterato e rimanere così. Paolo scrive qui del mistero che per relazione gli è stato fatto conoscere. Tutto ciò che proviene da Dio viene per rivelazione, non c'è altra possibilità di ciò che si riceve, di ricevere da Dio, se non lo riceviamo per rivelazione, per mezzo dello Spirito di Dio, perché lo Spirito di Dio conduce in tutta la verità. Egli prenderà del mio e egli ve lo annuncerà. Egli vi condurrà in tutta la verità. E perciò basta, non basta di dire io credo il messaggio del profeta, non basta affatto se abbiamo la rivelazione da parte di Dio e l'abbiamo ricevuta, allora non è più il messaggio di un profeta, ma è il messaggio divino, è il messaggio di salvezza divino che veramente include ogni cosa, tutte le promesse che Dio ci ha dato nella sua parola. Forse questa osservazione nel mondo intero è veramente necessario che in tutto ritorniamo alla parola di Dio, veramente in tutto. E sempre abbiamo la stessa domanda, come Paolo la scrive ai Romani, cosa dice la scrittura? E se qualcuno viene e dice sì, ma il profeta ha detto così e così, un uomo, una persona del genere, dobbiamo forse mostrare la porta, perché sta scritto chi non riconosce questa dottrina, allora non lasciarlo in casa vostra. Non abbiamo il diritto, non dobbiamo usare una cosa contro l'altra, ma dobbiamo vedere l'armonia divina, dobbiamo cercarla e ricevere per grazia. Ma il fratello Branham voleva dire qualcosa che Dio non ha detto nella sua parola. No, egli era predestinato per rivelare i misteri che erano nascosti nella parola. Questo è il compito di un profeta. La parola del Signore viene ai profeti, e al profeta la prima cosa gli viene data la rivelazione, e perciò sta scritto in Efesini 2 versetto 20 che la Chiesa è edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, il fondamento. Egli il primo e egli l'ultimo. E dobbiamo in tutte le cose ritornare alla parola. E se poi qualcuno vuole dire sì, la parola nessuno la capisce, soltanto uno l'ha capita, allora ciò non è giusto. L'ho già detto, ciò che viene dato, rivelato al servo del Signore è per tutti i servi di Dio e per tutta la Chiesa del Signore. Potete leggere 7 volte in Apocalisse, nel capitolo 2, nel capitolo 3, il messaggio è venuto all'angelo della Chiesa, ma egli ha portato il messaggio alla Chiesa perché era indirizzato alla Chiesa. L'uomo di Dio è soltanto il portavoce e la bocca di Dio tramite la quale il Signore parla. E perciò ogni volta sta scritto quale riassunto alla fine: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Qui abbiamo il punto: non chi ha un orecchio che ascolta ciò che il profeta dice o ciò che l'angelo dice, ma ascolta. Allora è importante la seconda parte. Allora si parla di noi: chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. E qui è la cosa molto importante con l'ascoltare e col credere. E in questo viene la, è di questa che proviene la schiera dei vincitori. Tutte le due cose sono collegate l'una all'altra. Chi vince erediterà tutto. E questi sono quelli che ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese. E perciò la profondità, la profonda introduzione nei misteri di Dio. E questo è anche un punto su cui dobbiamo scrivere. Un profeta ha il diritto che di una cosa al singolare lo fa al plurale. Se c'è un passo biblico che si riferisce al suo ministero, io menziono Apocalisse 10, versetto 7. Qui sta scritto veramente al singolare e non al plurale. Di ciò si parla del mistero e non soltanto del mistero, ma del mistero di Dio. Se il fatto Branham ha preso questo brano biblico, questo versetto, e 100 volte come una volta l'ha detto al plurale parlando di misteri, soltanto perché egli, quale ultimo messaggero, era stato predestinato affinché tramite lui tutti i misteri del piano di salvezza di Dio fino alla fine, che erano nascosti, siano rivelati. Ma ciò non cambia l'adempimento e anche di ciò che sta scritto non viene sciolto, ma conferma soltanto. E dobbiamo vedere questo così. Io non voglio ancora parlare di più, perché sta scritto Apocalisse 10 versetto 7: ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba. Questo è il contesto. Vi sono sei angeli che hanno suonato nel capitolo 8 e nel capitolo 9. Quattro nel capitolo 8, due nel capitolo 9. E poi vi è una interruzione, poi viene il capitolo 10 e viene l'annuncio nei giorni, quanto il settimo angelo, quanto egli avrebbe suonato, non quanto il settimo messaggero porta il suo messaggio, ma quanto l'angelo suona la tromba. Allora si sarebbe compiuto il mistero di Dio, è compiuto come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Voi con me avete grandi dolori, mi dispiace. Non ho portato il libro di 300 pagine, ma un fratello da Trinidad scrive ciò che sono i sette tuoni e ciò che hanno detto. E poi ha scritto 30 pagine per il fratello Frank, più 101 volte ha messo il mio nome, e poi arriva alla conclusione: state attenti da questo anticristo e falso profeta e davanti al demone tedesco. Ciò addolora molto, ma questo fratello ha preso le citazioni del fratello Branham, li ha elencate e poi ha scritto: il profeta dice, poi dice Frank dice, il profeta dice, Frank dice. Avrei voluto che una volta abbia anche detto: La Bibbia dice, ciò mi avrebbe forse qualche volta immesso, mi avrebbe anche una volta rallegrato di andare al pensiero, a questo pensiero non è venuto. Simili persone, e possiamo pregare per queste persone. Io lo dico soltanto per dire quante le persone possono essere cieche che parlano dei parlano del profeta, ma non sanno dove è l'Iddio, dove abita l'Iddio del profeta, che non hanno, sanno che cosa è una chiamata divina e che non hanno un ministero, ma soltanto prendono partiti e creano soltanto divisioni. Per sempre lasciamo ogni parola là dove è scritta, lasciamo nel contesto in cui è stata scritta, e poi ringraziamo il Dio che anche possiamo anche discendere tra il singolare e il plurale. Nel nostro tempo siamo veramente tutti i misteri di tutto il piano di salvezza di Dio sono stati rivelati, cominciando dal giardino di Eden. Anche questo deve essere rivelato, da noi stessi non lo vediamo. Poi si parla del frutto, si parla di seduzione, si parla di semenza e si parla di dolori, con dolori avrai figli e tu avrai desidero il tuo marito. Dobbiamo leggere e lasciare operare questo in noi, e come già spesso abbiamo detto, non sta scritto una volta, non sta scritto in un solo versetto o in un solo capitolo. Dio ha distribuito ogni cosa affinché dobbiamo investigare tutta la Bibbia per avere ogni cosa e illuminare un tema da ogni lato. Non abbiamo il diritto di chiamarci ad un solo passo biblico, perché possiamo anche interpretarlo in tutte le direzioni del cielo. Questo uomo scrive, ha preso secondo Corinzi 13, e ha detto: questa è la dimostrazione della Trinità. Io vi leggo ciò che sta scritto in secondo Corinzi nel capitolo 13, nell'ultimo versetto sta scritto. Non volevo entrare in queste cose, ma leggiamo secondo Corinzi capitolo 13. Qui sta scritto l'ultimo versetto: la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cosa c'è sbagliato? È meraviglioso. Possiamo soltanto dire alleluia, alleluia, lode a Dio. E chi in Apocalisse 22, all'ultimo, nella Sacra Scrittura, versetto 21, la grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi tutti. Paolo ha indirizzato le sue lettere e ha cominciato con la grazia, e per in grande parte ha anche salutato, quale ricordando la grazia, così ha anche terminato le sue epistole. Devo interpretare? No, lasciate ogni parola là dove sta scritta. E poi abbiamo una chiarezza, un chiaro veduta d'insieme nella Sacra Scrittura. Andiamo a Efesini di nuovo. Fratelli e sorelle, cari amici, nelle epistole alla chiesa di Efeso, l'apostolo è andato nelle cose profonde del piano di salvezza di Dio. Egli li ha esposte, parla della predestinazione prima della fondazione del mondo, capitolo 1 dal versetto 3, cioè l'ha esposto che siamo stati eletti da Dio prima della creazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Egli ci ha, versetto 5, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figlioli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Chi può aggiungere e cambiare qualcosa? È veramente qualcosa di profondo. Non c'è nulla, nulla e nulla può separarci dell'amore di Dio che è in Gesù Cristo, il nostro Signore. Perché appartiene anche Romani 8. Romani 8 è il coronamento di ciò che Dio vuole fare con i suoi e ciò che egli porterà a compimento. Romani 8 versetto 29: perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a, potete dire amen, noi saremo simili a lui. In primo Giovanni capitolo 3, i primi tre versetti, dobbiamo ancora preoccuparci che veramente possiamo camminare nell'ubbidienza della fede, camminare dietro al Signore, camminare sulle sue vie, fare la sua volontà e con gioia guardare al futuro nella certezza della fede che Egli che ci ha chiamati fuori, che Egli ci purifica, ci santifica e ci prepara per il giorno del glorioso suo ritorno. Poi continua nel versetto 30: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Già tutto da parte di Dio è stato fatto, una opera compiuta da parte di Dio con la Chiesa. E ciò ritorna a Efesini 5, lo abbiamo qui, abbiamo citato il capitolo 1, come il Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, ci ha portati nell'adozione, tutto ciò l'abbiamo detto, anche che il mistero di Dio o il mistero di Dio di Cristo ci è stato rivelato. In Efesini nel capitolo 5 ritorniamo a un brano pratico, una osservazione pratica per noi tutti, una istruzione, e oggi vi chiedo non di pensare che qualcuno che si riferisce a qualcuno. Io vi prego di rispettare dove la Chiesa viene messa, che senza macchia, senza davanti al Signore apparirà, e ciò nella famiglia e anche nel matrimonio e anche nel, in mezzo a ciò che è marito e moglie, figlio e figlia. Rimanete seduti proprio in mezzo a queste istruzioni divine che ci viene dato sulla via. Sta scritto della bellezza della Chiesa che il Signore farà comparire davanti al suo cospetto senza ruga o senza macchia. Ascoltate bene Efesini 5, quale parola di Dio indirizzata a noi tutto, a te, a noi che oggi e a tutti coloro che ascoltano con noi o ascolteranno la parola di Dio. Efesini versetto 21, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. È una cosa generale che vi sia l'ordine divino nella Chiesa di Cristo, come il Signore l'ha stabilita, che gli anziani devono ricevere doppio onore, che non ci deve essere accusa contro un anziano e venga ricevuta se non sulla deposizione di due o tre testimoni, che semplicemente questo ordine divino che il Signore ha dato alla Chiesa, alla sua Chiesa, non a una Chiesa, e anche questo dobbiamo anche riconoscere. Il Signore non ha, egli non edifica non una Chiesa, egli edifica la sua Chiesa, e la sua Chiesa è il suo corpo, la potenza, la pienezza di colui che riempie ogni cosa in tutto. Egli è il capo della Chiesa, del corpo. Poi si parla di uomini e di donne, vengono anche, si parla di mariti e moglie, lo leggiamo, io non ho scritto, lo leggo soltanto, versetto 22, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Posso dire, ogni donna che veramente porta resistenza contro una parola simile è un impedimento per se stessa, per il suo marito, per la famiglia e per così. Che Dio desidera che l'ordine divino sia nella Chiesa, venga restaurato. E lo dico ancora una volta, le epistole, la parola, non è indirizzata ai 342 chiese e denominazioni, ma le epistole sono indirizzate alla Chiesa dell'Iddio vivente. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, perché ogni sorella e incontra veramente il suo marito come incontra il Signore e parla con lui come se parlasse col Signore. Cosa sarebbe? Noi tutti aspettiamo il battesimo dello Spirito, aspettiamo l'operato potente dello Spirito e ci crediamo e deve e sarà manifestato, però prima deve essere tolto, tutti gli ostacoli devono essere messi, tolti, anche l'ordine divino deve ritornare nella Chiesa del Signore. E qui continua, versetto 23, il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore, come anche Cristo è capo della Chiesa, così l'uomo è il capo della moglie. Ciò per molte persone hanno una grande distretta, una grande, grandissima distretta, ma qui parliamo dell'ordine divino di salvezza nella vita, nella vita pratica del matrimonio e della famiglia. Noi tutti ci crediamo che Dio ha stabilito un ordine e che Egli ha un ordine divino. Io vorrei soltanto, forse dovrei dire, ma uno degli uomini più importanti a Berlino è stato chiesto a lui, è scritto una rivista, che cosa dispiace a voi di più? E la sua risposta era che io non ho bambini. E questo uomo ha soltanto degli uomini come amici, E poi dice: le dispiace non avere figli, ma cosa dobbiamo dire in merito? Il matrimonio è una istituzione divina, proviene da Dio, Dio l'ha stabilito. Noi non condanniamo una simile persona, tutti lo conoscono, noi diciamo soltanto: soltanto se c'è l'ordine divino nella Chiesa, nel mondo vediamo che l'ordine non sarà mai restaurato, diventa sempre peggiore e peggiore. E lo potete leggere quanto vi sono delle donne che sono pastore o delle donne che sono vescovi, vediamo tutte quelle cose. Ma ritorniamo alla nostra meditazione. Lui che è anche il salvatore del corpo, la seconda parte del versetto 23. Poi, ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Anche questo è forte, ma deve essere possibile. Deve essere possibile che le persone che hanno sperimentato il Dio, che hanno lasciato il proprio io, che l'hanno veramente lasciato nella morte e che non vivono più, ma che è Cristo che vive in loro e che può vivere in loro. Ciò che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Ora vorrei che le sorelle potessero dire amen, i fratelli possono ascoltare, ma no, che le sorelle potessero dire amen. Era molto debole, ma sarà anche, diventerà migliore. Poi adesso il testo ai fratelli: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Sì, i fratelli, avete udito l'amen dei fratelli? Era veramente con convinzione, ma anche vera. Dio dia grazia per ogni cosa. Voi uomini amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Sì, l'ha amato tanto che egli ha dato la sua vita nella morte. E poi, versetto 26, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire. Poi il collegamento della purificazione là con l'acqua, la parola, dopo averla purificata lavandola con l'acqua, la parola, perché? Perché ci raduniamo? Perché la serietà della proclamazione della parola, affinché noi possiamo avere veramente essere lavato dalla parola, che siamo lavati da ogni cosa. Il sangue dell'agnello purifica, ci purifica da tutti i peccati, ma tramite la parola ci siamo resi attenti a ciò che non è nella volontà di Dio e prendiamo un pieno bagno. E poi arriviamo, quali purificati usciamo di questo bagno della parola, dopo aver avuto questo bagno nella parola, nella verità siamo santificati. Dopo la parola di 17, Giovanni 17, 17, santificali nella verità, la tua parola è la verità. E ora, versetto 27, per farla comparire davanti a sé, gloriosa senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Questo è lo scopo del nostro Signore nel compimento della Chiesa sposa, che sarà resa degna di comparire davanti a Lui senza ruga, senza macchia. Dunque qui, lavati nel sangue dell'agnello, e poi la parola che veniamo purificati da tutto ciò che non è secondo la parola di Dio, che viene tolto da noi e veniamo lavato. Pensate un po', subito nel versetto dopo si parla dei mariti, di nuovo allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Il Signore ci ama e perciò ha dato la sua vita per noi. Egli ha versato il suo sangue e ha dato la sua vita per la Chiesa. Era amore divino che è stato manifestato. Egli ci ama ancora. E egli, guardate, frate e sorelle, cari amici, noi tutti veniamo da diversi correnti di fede, veniamo da diversi paesi e chiese, e tutti portano le loro tradizioni con sé, ma non possiamo prendere con noi queste tradizioni. Dobbiamo lasciare queste tradizioni, dobbiamo lasciare il vecchio uomo, rivestirsi del nuovo, Efesini 4. Così tutto deve essere lavato, ciò che proviene da tradizione, che è stato preso con noi, affinché in realtà possiamo essere una vera sposa, parola per grazia. Dunque, allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come il proprio corpo. Chi ama sua moglie ama se stesso. Versetto 29, infatti nessuno odia la propria persona o il proprio corpo, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa. Guardate sempre il collegamento uomo-donna, Cristo e la Chiesa. Poi, versetto 30, poiché siamo membra del suo corpo, carne della sua carne, ossa della sua ossa. Perciò sta scritto, pensate poi di nuovo, Cristo e la Chiesa, e poi l'uomo e donna, e perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due diverranno una carne sola. Poi ancora una volta, versetto 32, questo mistero è grande. Io dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Io dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Come possa essere anche in voi che ognuno possa amare sua moglie come se stesso, ma che la donna sia sottomesso e incontra il suo marito con timore. Una descrizione come il Signore ama la sua Chiesa che proviene da a diverse membra, e diciamo come è, noi tutti siamo ancora in questa vita, che siamo soli o matrimoni o abbiamo tutti i credenti in qualche modo sulla terra hanno un posto, e insieme formiamo la Chiesa dell'Iddio vivente. E qui abbiamo ciò che la parola di Dio dice in merito per ciò che come su questa terra deve essere la famiglia. Poi viene il capitolo 6 dal versetto 1, continua, leggiamo insieme perché appartiene anche al contesto. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Anche questo è una parola importante. Sarebbe bello se tutti che quali siano figlioli nei loro cuori possono dire amen a questa parola. Voi figli ubbidite nel Signore ai vostri genitori, non le cose di questo mondo ma nel Signore, nelle cose spirituali, per ciò che concerne il regno di Dio. Sia ubbidite nel Signore ai vostri genitori, ma anche ubbidente nel Signore, perché ciò è giusto. Qui sta scritto è giusto, o in ciò appartiene nell'ordine della famiglia che ha fatto un inizio, che è anche un inizio della Chiesa. Prima la famiglia, poi tutta la Chiesa. Dobbiamo dunque, fin dal principio, dobbiamo iniziare, dobbiamo capire come Dio nella sua parola prende le cose di questa vita naturale e anche li ordina, il matrimonio, la famiglia, tutto ciò ordinato biblicamente, affinché tutti quelli che si sottomettono a questo ordine divino in realtà possono anche vivere il loro compimento per grazia, e che possono apparire davanti al Signore senza ruca, senza macchia. Ancora nel capitolo 6 versetto 2, onora tuo padre e tua madre. Questo è indirizzato ai figli. Onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con una promessa. Con una promessa. Dio non l'ha mutato. Figlioni, onora tuo padre e tua madre. Anche qui, su questo luogo, su questo terreno, che tutti i figli che siano intorno ai genitori e che i genitori guardano i loro figli. Nessuno deve andare a destra e a sinistra, ma che sappiano, qui non è un luogo di piacere, ma qui è un luogo di riunione dei santi che sono sul terreno, che sono un terreno santo, che vengono edificati, che sappiamo qui abbiamo insieme comunione con Dio. Qui è il Dio onnipotente che parla tramite la sua parola con noi, e tutto ciò non ci deve essere disturbi. Versetto 3, il comandamento con la promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Ma poi una parola ai padri, anche ai padri una parola nel versetto 4, e voi padri non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Qui è stato lasciato qualcuno, forse quelli che sono singoli, ma a questi noi auguriamo anche di essere in due, affinché non possano passare accanto, altrimenti potremmo dire io non sono, non si parla di me. Dunque che Dio in ogni caso possa dare grazia affinché ci sottomettiamo a questo ordine. In realtà Paolo scrive ai Corinzi nel capitolo 7 che colui che è solo che si occupa delle cose di Dio, e così colui che è sposato della sua moglie, e così è un po' diviso nel suo cuore. Così quelli che sono soli possono servire il Signore, non hanno non divisione nella loro vita, possono semplicemente vivere per il Signore e servire il Signore senza problemi. E gli altri hanno, dove vi sono dei problemi, vengono esortati, anche viene per loro scritto, e così possono vivere nel timore del Signore e prendere ogni cosa a cuore e sottometterci al graziare, che Dio può usare grazia secondo la parola di Dio, e di agire e di camminare. Da questo giorno che nessun fratello e nessuna sorella non avrà più domande o potrà dire: io aspetto ciò che il Signore mi mostra o ciò che il Signore mi vuole rivelare, ma il Signore ha mostrato, il Signore ha rivelato. Egli non ha bisogno di una Pio parlare, egli ha soltanto bisogno di persone che rispettano la sua parola, che hanno veramente il timore e si sottomettono all'ordine divino. Perché diciamo in questo riassunto, il clima deve anche iniziare nella casa e poi essere manifestato nella chiesa, e perciò in realtà questo ordine divino deve essere restaurato, e ancora una volta lo accentuo, in mezzo alla descrizione di mariti, moglie, figli, come deve essere la famiglia, vi è anche questo che viene incluso: la bellezza, il compimento della Chiesa sposa di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ciò ritorna al principio, come Eva è venuta da Adamo, è stata presa da Adamo, carne la sua carne e ossa delle sue ossa, o le sue ossa, così il lato del nostro Signore è stato aperto sulla croce Golgotha, e il sangue è stato versato, e la Chiesa è stata redenta, carne della sua carne, ossa delle sue ossa, semplicemente riportati nel nostro stato originale da parte di Dio, quale figli e figlie di Dio. Egli, il Dio Onnipotente, possa usare grazia, che non soltanto abbiamo l'ammaestramento in modo generale, ma che anche se è indirizzato a noi personalmente, egli, l'Iddio Onnipotente, che possa camminare con noi. Una parola a coloro che si vogliono lasciare battezzare: sarebbe bello se potete essere qui all'inizio di maggio, allora forse ancora alcuni vogliono essere battezzati, e allora potremmo fare il battesimo. Ma se deve avvenire oggi, il fratello Schmidt non avrà difficoltà a fare i battesimi, e tutti gli altri che desiderano essere battezzati lo possono pensare, che dopo l'acqua fredda, che il corpo sarà veramente penetrato e che non ci sarà più freddo, ma soltanto la gioia, il calore. Io posso testimoniarne, perché il mio primo battesimo nel paese dell'est, nella Cecoslovacchia di allora, ora è due paesi, era in dicembre, vi era ghiaccio e era in un fiume. Io ho battezzato 16 fratelli, era per chiaro di luna, perché non si poteva battezzare pubblicamente. Chissà che cosa sa come era nei paesi dell'est, ma per me avevo veramente gioia. Non ho mai avuto così caldo. Dunque non vi preoccupate, tutto andrà bene. Il fatto Rus chiederà e poi vi sarà la decisione. Ci rallegriamo che Dio, il Signore, si parla così in un modo paterno. Non sta scritto egli è non qui con la sua mano e che ci minaccia, ma egli parla con noi come con loro che egli ha predestinato a essere con lui sul suo trono. Egli, Apocalisse 3, gli ultimi due versetti, colui che vince sarà con me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono seduto sul trono del Padre mio. Quale parola e quale chiamata, quale vocazione alta, che Dio ci benedica e che Egli usa grazia verso di noi affinché siamo disponibili a fare la sua parola e che ci dà anche la forza di mettere in pratica la parola. A Lui, l'Iddio Onnipotente, sia l'onore nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ci alziamo per pregare. Cantiamo così, quale sono, così deve essere. Questo è diventato il nostro coro. Così, qual sono, Signore, io vengo a Te. Versasti il Tuo sangue pur per me. La Tua parola mi chiama a Te. Agnello di Dio, io vengo a Te. Mentre i capi sono chini e li manteniamo chini e guardiamo alla polvere da dove siamo stati presi, che possiamo guardare al Signore dove noi andremo. Pensateci, fratelli e sorelle, nella parola naturale, la nostra di Dio, dalla terra siamo stati presi e la polvere ritorniamo. E se poi pensiamo ciò che ci è stato dato tramite la redenzione, non soltanto riconciliazione, perdono e vita nuova, ma vivere in eterno con Dio, essere figli e figlie di Dio, quale privilegio, quale vocazione alta, elezione fin dalla fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo, e possiamo udire la sua parola rivelata, anche la parola di oggi, ciò che ci concerne nelle cose naturali, terrene, che possiamo sottometterci a Dio. Il Signore dà grazia, che possa dare grazia, che nessuno abbia contrasto contro la parola di Dio, ma che tutti possano dire a se stesso e al Signore: dammi grazia e la forza di fare ciò che Tu esigi da me. Quanti desiderano essere inclusi nella preghiera, alzate brevemente la mano. Dio vede le mani. Chi vuole preparare la via al Signore? A casa voglio fare un inizio e dire: oh Dio, aiutami, non voglio essere di impedimento, non voglio essere di impedimento, ma voglio essere a Tua disposizione, perché il tempo è serio e il tempo della grazia va alla fine e il ritorno del Signore è sempre più vicino, che possiamo credere e che possiamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua parola preziosa e santa. Ti ringraziamo che tu ci hai parlato e che non ci sia contrasto in noi, che tutti possano ascoltare ciò che tu avevi da dirci. Dammi grazia, da a noi tutti la grazia di fare ciò che dice la tua parola e di agire ciò che tu vuoi fare. Che la tua volontà sia fatta in mezzo a noi, nella Chiesa e nel mondo intero. E ti ringraziamo insieme particolarmente per la tua parola che tu hai rivelato, per la tua volontà che tu hai manifestato, caro Signore, che tu possa camminare con noi tutti. Io ti ringrazio per tutte le benedizioni, per ogni rivelazione che tu ci hai dato per grazia. Ora che tu possa dare la breccia nella tua presenza, che venga rivelato che tu sii in mezzo a noi, che tu salvi, che tu guarisci, che tu liberi, che tu benedici, che veramente l'atto degli apostoli possa sperimentarla, un nuovo inizio, che possiamo avere il battesimo dello Spirito, il battesimo dello Spirito con la restaurazione di tutto ciò che tu hai dato e per la fine, che tu, Signore, che possa camminare con noi, con la tua Chiesa, e che tu possa benedire ognuno. E ti ringraziamo, danno l'odore e l'adorazione a te, Signore onnipotente, onnipotente. Insieme ringraziamo, ti ringraziamo, oh Dio, che la tua parola anche oggi non ritornate a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. E io ti ringrazio che oggi la tua parola non la prendiamo come parola di uomo, ma che l'accettiamo come parola di Dio, che abbiamo ascoltato, che abbiamo accettato e creduto, come Paolo scrive ai Tessalonicesi nel secondo capitolo. Caro Signore, dai timore nella tua Chiesa che possa ritornare il